Stabat Mater di Gioachino Rossini.
La storia dello Stabat Mater di Gioachino Rossini è appassionante come un romanzo. Uno di quei romanzi storici che andavano molto di moda nell'Ottocento e che nelle famiglie borghesi si leggevano ad alta voce la sera riuniti intorno al camino. Un romanzo che illumina la vita, il carattere, le ubbie, le ansie, le paure di Rossini e che al tempo stesso apre uno squarcio sulla vita musicale europea della prima metà del secolo. Fingiamo anche noi, allora, di essere seduti intorno al fuoco che arde in un caminetto e iniziamo a sfogliare le pagine di questo libro immaginario. La prima figura che incontriamo nel primo capitolo, anzi nel prologo, è quella di un banchiere. Un signore un po' panciuto, dal volto tondo, rubicondo, elegantissimo, stretto in una marsina nera e in un panciotto bianco, con una croce al collo. Si chiama Alejandro Maria Aguado È nata a Siviglia, ha combattuto nell'esercito di Giuseppe Bonaparte, ma quando l'esercito francese viene sconfitto da Wellington, viene esiliato in Francia, dove non si perde affatto d'animo. Anzi, apre una serie di ditte di import-export, si direbbe oggi, che commerciano in vino, frutta, olio e profumi. Apre una banca, diventa agente finanziario dello Stato spagnolo e rifinanzia addirittura il debito della Spagna con il Regno Unito, la Francia e i Paesi Bassi. In breve diventa, così almeno si dice, l'uomo più ricco di Francia, che non vive però soltanto di denaro. L'arte, anzi, è la sua grande passione. Finanzia l'Opéra di Parigi, dà vita ad alcune riviste culturali, colleziona dipinti preziosissimi, da Leonardo a Raffaello, da Rembrandt a Rubens, e nel suo salotto parigino si incontrano i grandi uomini di cultura del tempo, Balzac, Gérard de Nerval e appunto Rossini, del quale diviene subito amico. Nel 1831, due anni dopo il successo del Guillaume Tell, Aguado vuole a tutti i costi far conoscere a Rossini il suo paese, la Spagna, nei confronti del quale Rossini provava, chissà perché, una certa diffidenza. Ma per amore dell'amico accetta di andare fino a Madrid. Un vero e proprio sacrificio, conoscendo la scarsa passione che Rossini aveva per i viaggi. I due dunque giungono a Madrid nell'autunno del 1831. Aguado non solo fa da Cicerone, ma introduce Rossini negli ambienti che contano. Vengono ricevuti a corte, assistono ad una rappresentazione in spagnolo del Barbiere di Siviglia e incontrano un personaggio fondamentale per la genesi dello Stabat Mater, l'arcidiacono della diocesi di Madrid, Manuel Fernández Varela, uomo colto, appassionato di musica, che vuole a tutti i costi commissionare a Rossini una composizione di carattere sacro. Rossini, per la verità, non ha alcuna intenzione in quel momento di misurarsi con una composizione di carattere religioso e tantomeno con il testo che Varela gli suggerisce, quello dello Stabat Mater. Risponde non senza ragione che esisteva già uno Stabat Mater di un compositore italiano molto più famoso di lui, Giovanni Battista Pergolesi, e che lui, il povero Rossini, non avrebbe certo scritto uno migliore. Aguado però insiste, forse per acquistare il credito di cui aveva bisogno presso la curia di Madrid, e Rossini, per riconoscenza verso l'amico, accetta, sia pure controvoglia. Non scrive musica da almeno 10 anni e dunque pone una condizione, anzi due. La prima è che il suo Stabat Mater venga eseguito soltanto in forma privata, mai in pubblico, e che, divieto ancora più importante, la partitura non venga mai data alle stampe. Varela accetta e del resto non avrebbe potuto dire di no. Il viaggio in Spagna finisce e Rossini torna a Parigi. La sua salute è piuttosto malferma, gli acciacchi si moltiplicano, la lombalgia avanza e si affacciano i primi sintomi di quell'esaurimento nervoso che non l'avrebbe più abbandonato. Finge dunque di dimenticarsi, o si dimentica davvero, della promessa fatta a Varela, ma Aguado vigila. Rossini si mette dunque, ancora di malavoglia, al lavoro. Compone 6 dei 10 numeri della partitura, ossia l'introduzione, il recitativo per basso e coro Eia Mater, il quartetto Sancta Mater, la cavatina del mezzo soprano Fac ut Portem, l'aria per soprano e coro Inflammatus et Accensus e infine il secondo quartetto Quando Corpus. A questo punto però la penna gli cade di mano. È sfinito, stanco, senza ispirazione e cede il testimone per gli ultimi 4 numeri a Giovanni Tadolini, il vecchio amico di appena 3 anni più vecchio di lui, con il quale aveva condiviso gli anni di studio a Bologna. Tadolini si mette al lavoro e compone piuttosto rapidamente i 4 numeri mancanti. Non lo sappiamo con precisione, ma molto probabilmente la partitura viene completata nel marzo del 32 e parte alla volta di Madrid. Il viaggio del manoscritto è però piuttosto avventuroso e il plico non arriva in tempo per l'esecuzione, che era stata fissata da Varela per il Venerdì Santo di quello stesso anno. La prima esecuzione viene dunque rimandata e avviene in forma privata, come Rossini aveva prescritto, il 5 aprile dell'anno successivo nella cappella San Felipe Real. La storia dello Stabat Mater si sarebbe dovuta concludere proprio qui, con la prima esecuzione spagnola alla quale partecipa un ristrettissimo numero di uomini di chiesa, e invece questo è soltanto l'inizio. Thank you. Non è ben chiaro, e mai lo sarà, se Rossini sia venuto a conoscenza o meno di quella prima esecuzione quasi clandestina del suo Stabat Mater, ma è molto probabile che Aguado lo abbia scrupolosamente informato. Sta di fatto però che per lunghi anni su quell'opera misteriosa cala il silenzio, che viene squarciato ben 6 anni più tardi, nel 1837, da una notizia inattesa. L'arcidiacono Varela è improvvisamente passato a miglior vita e fin qui. Si viene a sapere però che gli eredi del canonico, scoperto il tesoro inestimabile che si sono ritrovati in casa, si apprestano a fare stampare la partitura. È già pronto un editore, Olagnier di Parigi, ma Rossini gli vieta qualsiasi azione. Non può consentire che venga pubblicata una partitura anfibia che per metà è sua e per l'altra metà di Tadolini. E allora, spinto dall'orgoglio e dall'amor proprio, si rassegna a mettere nuovamente le mani su un'opera che avrebbe tranquillamente lasciato riposare in casa Varela. Riprende i 4 numeri composti da Tadolini, li rivede, li corregge, forse lascia inalterate alcune parti, in fondo il suo amico Tadolini era un ottimo compositore, e alla fine del 41 il nuovo Stabat, questa volta tutto di mano di Rossini, è pronto. E per evitare altre mosse piratesche, Rossini lo fa subito pubblicare dall'editore Truppenat. Scongiurata l'edizione pirata, ora però si tratta di farlo vivere davvero questo Stabat, e non più soltanto davanti a 20 austeri vescovi spagnoli. In quegli anni il mondo musicale parigino segue con molta attenzione, quasi con morbosità, le mosse di Rossini. L'autore del Guillaume Tell è silente da 12 anni e si attende quasi con frenesia anche una sola cantata o un foglio d'album. La notizia dunque di una nuova opera sacra rende la città, o meglio il milieu musicale parigino, addirittura fremente. E difatti l'evento lascia tracce vistose anche sulla stampa locale. La prima parigina è ospitata il 7 gennaio 1842 dalla Salle 22 del Théâtre de la Comédie Italienne, ovvero sia il vecchio Théâtre des Italiens, del quale Rossini era stato direttore sin dal suo arrivo a Parigi nel 1824. Il cast dei solisti è per l'epoca stellare, degno di una prima operistica. Giulia Grisi, una delle prime donne più ricercate d'Europa, Giovanni Mattia De Candia, noto con lo pseudonimo di Mario, suo compagno di vita e a sua volta uno dei più famosi cantanti dell'Ottocento, Antonio Tamburrino, un'altra star dell'epoca, primo interprete di ben 11 opere di Donizetti. Ma dello Stabat i giornali francesi iniziano a parlare ben prima della prima, quando cioè 6 dei 10 pezzi vengono eseguiti in forma privata in casa di un certo signor Hertz. Anche in questo caso esecutori di grido, e per citare un solo nome basta dire Pauline Viardot-Garcia. Si fece un profondo silenzio, scrive il recensore della France Musicale, quando il signor Girard al clavicembalo ebbe dato l'attacco ai violoncelli che eseguono le prime battute della strofa Stabat Mater. E tantosto, si legge in una traduzione d'epoca, l'assemblea fu grandemente commossa dal magnifico principio di questo pezzo. Rossini, con quest'opera mirabile, non si presenta più a noi come interprete dei gelosi furori di Otello, delle disgrazie di Ninetta, della spiritosa malizia di Figaro, ma come il bardo ispirato che ci vuole rivelare tutti i dolori della Madre di Cristo. Questo saggio dei 6 pezzi mette il più ardente desiderio di conoscere l'assieme di quest'opera magnifica. Le impressioni favorevoli di questo primo antipasto vengono confermate dalle recensioni uscite all'indomani della prima. Le Charivari scrive l'8 gennaio, con una tempestività che fa impallidire i quotidiani odierni, scrive: «Il successo è stato colossale. Lo Stabat Mater è un'opera che farà epoca. Vi si ravvisa una completa trasformazione del genere religioso. Il compositore ha qui fatto nella musica sacra ciò che Raffaello ha fatto nella pittura evangelica. Egli l'ha resa bella, vaga, grandiosa, poetica, tale in una parola qual ce l'aveva mostrata nel sublime oratorio del Mosè. Nello Stabat, si legge ancora, vi è un sentimento mistico che tiene l'anima in continua emozione. Ciò è un dolore intimo e intenerisce profondamente con l'espressione melodica». E poi Le Journal de Debat, il 9 gennaio, il giorno successivo, scrive: «La musica dello Stabat è piena di effetto e di splendore. L'espressione di musica splendida risuonava nelle bocche di tutti quelli che uscivano dal teatro italiano». Ovviamente non manca il dibattito, al di là del successo senza condizioni, sul carattere della musica di Rossini, sulla aderenza o meno della sua scrittura alle convenienze del genere sacro. La Gazette de France apre la sua recensione il 10 gennaio con queste parole: ciascuno conviene generalmente del merito straordinario di questo spartito, sia per melodia che per strumentazione, ma non v'è accordo di opinioni circa il carattere della musica. Molti l'accusano di troppa drammaticità e mettono in dubbio se l'abbia il carattere religioso, ma io mi domando perché un canto drammatico, quando ei sia grave e solenne, sarà escluso dai nostri templi? Io non conosco nulla di più religioso e insieme più drammatico di quello che sia la preghiera del Mosè. Ciascuno converrà che quel modo di pregare non solo convenga alla Chiesa, ma anche al cielo. E la rassegna delle riviste potrebbe continuare. L'indice di una preziosissima antologia compilata da Giulio Ricordi nel 1943 e intitolata Lo Stabat Mater di Rossini, giudicato dalla stampa periodica francese e italiana, conta più di 30 articoli di diversa lunghezza e densità. Un record per una musica sacra e comunque per un'opera non teatrale. Segno che l'attesa per il ritorno di Rossini alla scrittura, dopo oltre un decennio di silenzio, era davvero spropositata e che tutti gli occhi dell'Europa del tempo erano puntati in quei giorni su Rossini e sul suo Stabat Mater. Ma la storia di quest'opera, finalmente venuta alla luce del sole, non finisce nemmeno questa volta, perché non era soltanto Parigi ad attendere il risveglio del cigno, anche l'Italia e in particolare Bologna non vedevano l'ora di ascoltare il nuovo Rossini.
Santa Mater istudans, crucifixi figem plagas, sumet amater istubas, crucifixi figem plagas, cordibe o cordibe humanite,
successo dello Stabat Mater a Parigi supera le Alpi, attraversa la pianura padana e raggiunge Bologna. La città rossiniana per eccellenza vuole ascoltare a tutti i costi l'opera con la quale Rossini aveva interrotto il suo silenzio. E l'opinione pubblica si mobilita. Per organizzare l'evento, si direbbe oggi, viene istituita addirittura una commissione pubblica e il progetto diventa concreto. Rossini non vuole però che la prima italiana si trasformi in un affare di carattere soltanto economico e dispone che i proventi dell'esecuzione vengano utilizzati per creare una cassa di pensione di sussidi, si legge nel decreto istitutivo, per gli artisti di canto e di suono nati ed abitanti in Bologna. Viene scelto accuratamente il luogo dell'esecuzione. Si punta su una sala piuttosto capiente dell'archiginnasio che allora ospitava il gabinetto di fisica di Bologna. Rossini stesso si occupa di mettere insieme l'orchestra e il coro. I professori d'orchestra sono circa 70, gli artisti del coro un centinaio. Sui quattro solisti non si fanno sconti. Rossini vuole i migliori che si trovano sulla piazza e sceglie Clara Novello, soprano molto conosciuto in Italia, Clementina degli Antoni, mezzo soprano che peraltro ospitava il compositore nel suo palazzo bolognese, il famoso tenore Nicola Ivanov e Pompeo Belgioioso, un aristocratico milanese che possedeva però una splendida voce di basso. Restava da sciogliere il nodo del direttore. E Rossini a questo punto sfodera il colpo da maestro, invitando niente meno che Gaetano Donizetti. Anche, per la verità, con un secondo fine, quello cioè di indurre il maestro ad accettare la direzione del Liceo Musicale di Bologna. La data dell'esecuzione viene quindi fissata per il 18 marzo del 42. Donizetti arriva in ritardo solo una settimana prima, il 12, perché vuole a tutti i costi fermarsi qualche giorno a Milano per assistere alla prima del Nabucco che avviene, come si sa, il 9 di marzo. Le prove dello Stabat si svolgono in un'atmosfera quasi surreale, segnata da un'attesa frenetica. Per una settimana viene proibito il passaggio delle carrozze in Borgo Salamo, oggi è una strada molto nota di Bologna, via Farini, dove ha sede l'archiginnasio. Rossini blinda la sala per 6 giorni. Nessuno ha il permesso di assistere alle prove. Soltanto alla generale del 16 marzo vengono ammessi gli artisti del liceo e i familiari degli esecutori, ma Rossini stesso, per evitare inganni, si mette di persona all'ingresso dell'archiginnasio, raccontano almeno così le cronache, a distribuire i biglietti. All'inizio della prova però il compositore scompare. Alcuni lo vedono incamminarsi da solo verso strada Santo Stefano, dove c'era il Palazzo degli Alboni. E Rossini si affaccia al balcone di casa soltanto alla fine della prova, salutato come un eroe, un salvatore della patria. Non assisterà di persona nemmeno alla prima e alla seconda esecuzione. Troverà il coraggio per superare la soglia dell'archiginnasio soltanto alla terza e ultima replica. La mattina del 18 marzo, sin dalle 6 del mattino, si forma in via Farini una fila smisurata di persone che sperano di poter acquistare un biglietto. Centinaia di soldati della Guardia Reale vengono disposti lungo le vie di accesso dell'archiginnasio per evitare eventuali incidenti. E ovviamente il parterre della prima è eccezionale. Spiccano in particolare le autorità religiose della città, il cardinale Spinola e l'arcivescovo Opizzoni. Il dibattito sulla stampa italiana all'indomani non è meno vivace di quello scatenato a Parigi e ruota ancora una volta intorno al carattere della musica di Rossini e alla sua religiosità. Si legge ad esempio nelle osservazioni di un amatore non dilettante pubblicate da un periodico bolognese: nulla dunque vi è che abbia apparenza di un trionfo nell'esecuzione dello Stabat. Esso è un pezzo di musica eccellente in più punti, nel quale si ha l'esatta misura dello stile e della maniera del compositore. Esso è pieno di vita, di grazia, di giovanile freschezza, ma troppo è somigliante allo splendore delle vane apparizioni. Esso dovrebbe essere un vestimento da corrotto ed è invece un abito da festa, che ottimamente conviene ad una sala di spettacolo messa tutta ad oro e adornata di drappi. Sostituite allo Stabat parole italiane e ne caverete un oratorio meno grandioso, meno compiuto del Mosè. Ad ogni modo, la eco dell'esecuzione bolognese dello Stabat non si spegne tanto facilmente. La deputazione della pubblica istruzione propone di porre un busto di Rossini nei locali del liceo, ma si scatena una polemica sulle dimensioni della scultura e il progetto sfuma. Soltanto molti anni dopo, il 13 novembre del 1869, in occasione del primo centenario della morte di Rossini, si trova l'accordo per porre almeno una lapide che resiste ancora oggi e che così recita: in quest'aula, a D 18 marzo 1842, per la prima volta in Italia risonarono a pieno concerto le divine melodie dello Stabat di Gioacchino Rossini. Diresse l'orchestra del canto Gaetano Donizetti, interprete degno dell'autore. Il municipio, per voto unanime del Consiglio, pose questa memoria a di 13 novembre 1869, primo anniversario della morte di Rossini. Intanto tripudio, Rossini riceve però un no che gli fa particolarmente male. Nonostante le lusinghe e le promesse, uno stipendio superiore a quello offerto a Mercadante, la direzione di tutte le attività musicali cittadine e un appartamento nel palazzo del Marchese Pizzardi, Donizetti rifiuta l'incarico di rettore del liceo musicale. E non vale a fargli cambiare idea nemmeno l'ultimo biglietto che Rossini gli fa recapitare. «Non mi abbandonare, Donizetti. Attendo come una innamorata la tua decisione». L'innamorata verrà delusa e i rapporti tra i due musicisti saranno screziati per sempre. Oggi il manoscritto autografo dello Stabat Mater riposa, conservato con tutti gli onori, nella sala Rossini del Liceo Musicale di Bologna, insieme all'orologio d'oro dal quale Rossini non si separò mai fino alla morte.